Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 3 di Antonin Dvořák con Alessandro Solviati.
Buongiorno. 8 anni sono passati da quando il 24enne Antonin Dvořák nel 1865 compose la prima e la seconda sinfonia con una velocità impressionante, la prima nel mese di marzo e la seconda in agosto-settembre, cioè 50 minuti e 300 pagine per ciascuna, scritte in 40 giorni, in questo modo, segno di una passione travolgente, anche superiore ai mezzi tecnici ancora a disposizione. Nel frattempo il giovane Dvořák ha scritto molto, ma in pratica non ha avuto riscontri nel mondo. Ha scritto musica da camera, ha scritto 2 opere, tutte che sono state poi da lui distrutte in questo momento di furia nel 73, quando al primo successo non credette più in nulla di quello che aveva scritto prima. E si giunge infatti a questo punto nell'anno nodale della vita nel comporre Dvořák, appunto il 1873, quindi a 32 anni d'età. Il 9 marzo, inaspettatamente, appunto, il suo inno patriottico per coro e orchestra, complice certamente lo spirito nazionale boemo che ribolliva, ha un grande successo. Sull'onda di questo successo, da una parte Dvořák si sposa, ma dall'altra, appunto, viene colto da una specie di furioso ripensamento totale, per cui brucia quasi tutto e, come si è detto, si salvano un po' miracolosamente la prima e la seconda sinfonia, un po' quasi per caso, e noi ne siamo particolarmente felici. A cavallo del 73, Dvořák compone la terza sinfonia. La inizia nel 72, l'orchestra nel 73 e la prima esecuzione viene nel 74. Tra l'altro, mentre le altre volte le date sono meticolosamente riportate alla fine del manoscritto, in questo caso non si sa il motivo, ma letteralmente graffiò dal manoscritto e cancellò le date esatte di composizione. Allora, qualche osservazione. Innanzitutto, evidentemente i tempi di composizione si sono, almeno in questo caso, allargati. Questo è una cosa assai felice perché gli permette una maggior accuratezza di partitura. Seconda osservazione, assieme alla quarta sinfonia, un po' meno della quarta, ma anche in questa succede, la terza è quella che più porta le tracce dell'amore sconfinato di Dvořák per Wagner. Lo sentiremo in un elemento ben preciso del secondo movimento. Amore nato nel lontano 1863, quando a 22 anni ebbe occasione di ascoltare a Praga un concerto diretto da Wagner stesso con vari frammenti di opera e ne rimase folgorato. Poi un'altra osservazione è che un segno del, diciamo, neonato successo di Dvořák è l'accorciamento dei tempi che separano composizione ed esecuzione. La prima e la seconda vengono eseguiti o post mortem o 23 anni dopo la composizione, la terza quasi subito. Ricordiamo però che la terza, per come l'ascoltiamo ora, è quella passata al vaglio di una forte revisione fatta da lui stesso nella seconda metà degli anni Ottanta, quando era un compositore di successo, perché fino a lì non considerava nemmeno di aver scritto le prime 4 sinfonie, o meglio, la prima dava per perduta, la seconda, la terza e la quarta non le considerava, diceva che la quinta era la prima. Quarta e fondamentale considerazione, Dvořák spedì la terza sinfonia a un concorso, in cui, bei tempi, in commissione c'erano Johannes Brahms e Hanslick, il musicologo amico di Brahms stesso. A dispetto degli influssi wagneriani, teoricamente Brahms era su un altro versante della musica, Brahms ammirò moltissimo la terza sinfonia e divenne da lì in avanti una sorta di sponsor indiretto di Dvořák. Ad esempio, gli fece avere una sorta di una borsa di studio, ma in realtà un vitalizio, con che finalmente tolse a Dvořák gli eterni problemi economici che finalmente aveva avuto. Bene, quindi adesso consideriamo questa da più da vicino questa sinfonia che ha avuto quindi un ruolo così, così importante nell'anno focale, centrale del giovane Dvořák. Innanzitutto la durata finalmente si accorcia, i 50 minuti della prima e della seconda scende qui a 35-37, evitando talune divagazioni, lungaggini, eccessi retorici, certo presenti nelle prime 2 sinfonie. Secondo, si tratta di una delle pochissime sinfonie dell'Ottocento in 3 movimenti, credo complice l'estremo prolungarsi dell'adagio che supera i 15-16 minuti, un movimento dall'ampia e complessa struttura, e evidentemente a quel punto il terzo movimento riunisce in sé lo spirito di uno scherzo e quello di un finale. Partiamo quindi dal primo movimento, dotato di una struttura formale infinitamente più chiara dei primi movimenti precedenti. Quello che colpisce subito è la pura bellezza dello slancio tematico iniziale. Questo inizio dei violini è contrassegnato da un elemento, questa sestina, eccetera, ma questo diventa veramente questa specie di brivido melodico, questo slancio, questo gruppetto che slancia ogni volta, perché poi ritornerà ogni volta, si allarga. Attraverserà tutto il primo movimento, anche il secondo elemento motivico, diciamo quello della seconda area tematica. E ha un carattere particolare perché è questa specie di fremito che è il levare di ogni slancio. Ora ascoltiamo tutta l'esposizione della prima area tematica in cui questo tema melodico, diciamo questa melodia è esposta per tre volte in maniera sempre più esplicita. Si tratta veramente di un bellissimo tema iniziale, ascoltiamolo. Secondo. Un taglio, ma è perché ripartiremo da qua poi per il secondo elemento. Piccolissime considerazioni. Beh, Dvorak lo sapeva di aver creato un tema particolarmente bello, infatti lo dice tre volte di fila in maniera sempre più esplicita, più convinta, più entusiasta, inframmezzato da due episodi dei suoi tipici caratteri, l'uno giocoso e l'altro eroico, è una sua attitudine continua. Adesso ci sarà una breve zona di transizione brevissima che approderà al secondo elemento melodico, che è una scala discendente, dove però la nota, se la suona così, voi direte che non c'entra nulla col prima, ma ogni volta che si riparte, questo è preceduto dagli oboi, dai legni che fanno, cioè il brivido, il fremito melodico passa anche attraverso il secondo elemento e unifica interamente la zona espositiva. Ascoltiamolo. Eccolo. La sestina. Thank you. ecco, da questo ritorno comincerà lo sviluppo che poi ascolteremo. Abbiamo sempre parlato dell'anima slava di Dvorak, però in quel secondo elemento tematico vi ho sottolineato, che vi ho segnalato, quanta Vienna, quanto atteggiamento quasi valzereggiante, cioè evidentemente le orecchie erano aperte a differenti suggestioni. Altra considerazione, è ben chiaro che la partitura ha guadagnato in maturità, la partitura stessa, l'ordine tematico, le arcate formali, la strumentazione con le famiglie strumentali che non invadono la partitura come succedeva nelle prime due sinfonie. È evidente il percorso verso la maturità e infatti in nome di questa volta, per la prima volta nel percorso durante le sinfonie, ascoltiamo anche lo sviluppo del primo movimento, complice il fatto che la sinfonia è soltanto in tre movimenti, ma possiamo permettercelo anche perché questa presenza di un elemento comune tra le due aree tematiche, cioè quella sestina che vi ho segnalato, quel parapira parapam, dà unione a tutto e permette in qualche modo di fondere elementi che vengono dall'una e dall'altra parte. A partire da questa sinfonia Dvorak ha raggiunto anche un controllo delle arcate compositive dal quale prima usciva spesso. Eccovi quindi lo sviluppo, la parte centrale del primo movimento fino all'arrivo della ripresa. Si incominciava con il tema ridetto in modo minore, eccovelo. Secondo elemento. Sempre il secondo elemento. È uno sviluppo particolarmente melodico, ma questa è l'attitudine di Dvorak. nostro Dvorak ha raggiunto vistosamente una maturità. La capacità di portare in giro pochi elementi tematici in questo modo, di contrapporli, di cambiarne la fisionomia con piccoli spostamenti di natura armonica o timbrica, dice di un comporre ormai ben consapevole di se stesso e dove invenzione e controllo dei mezzi tecnici hanno ormai trovato il loro equilibrio. Noi lasciamo il primo movimento e ci trasferiamo nel grande adagio, la cui agogica già è molto interessante, cioè adagio molto, virgola, tempo di marcia. Ma che tipo di marcia? Non la marcia come potremmo immaginare, ma una marcia dolente, scura, faticosa. Io potrei dire una marcia schubertiana, cioè pensando ad esempio al trio opera 100 di Schubert, se non ci fosse però di mezzo uno spirito slavo ben più scuro di quello schubertiano. Noi adesso ascolteremo il primo elemento di questo adagio, in cui saremo costretti a fare alcuni ascolti dei vari elementi, dei tre elementi che lo contraddistinguono, separandoli da un contesto molto più ampio. Ripeto, saremo oltre il quarto d'ora di ascolto e quindi siamo costretti a presentarli separatamente, ma il motivo della lunghezza di questo movimento non sta più in una incapacità di controllo formale, ma nella necessità di far vivere tre vere e proprie aree espressive, tre categorie spirituali tematiche. Il primo è quello che ascoltiamo adesso, è quello oscuro e dolente, una specie di marcia ripiegata e faticosa. Ascoltiamolo. Sembra una desolazione senza via di uscita, questo ripetersi, questo para, e con la pausa ogni volta che separa, questa circolarità, questa ruota che gira ogni volta non riuscendo a muoversi di lì, sembra che non se ne possa uscire, e invece arriva il secondo elemento, parecchi minuti dopo, attenzione, arriva dopo circa 6 minuti dall'inizio dell'adagio, quindi si rimarrà a lungo in questa area espressiva, che è un altro modo di fare marcia, un modo più luminoso e un modo, adesso ascolteremo, terribilmente wagneriano, sembra di ascoltare un po' di Tannhäuser. Ascoltiamo il secondo elemento, non voglio dire il secondo personaggio, il secondo clima espressivo all'interno di una cosa che si chiama adagio alla marcia. Eccovelo. Questa è la congiunzione tra la fine desolata e quando non ce l'aspetteremo più. Thank you. questo elemento via via prende corpo, si amplia, come dire, è come se ci dicesse, è un passaggio tra l'altro dal do diesis minore al re bemolle maggiore, che apre una luce, dice che una luce esiste, e infatti la luce qual è? Il fatto che questo è il secondo elemento, cade sul terzo, si apre un terzo che è un pieno afflato melodico, tra l'altro basato su un movimento discendente abbastanza simile al secondo elemento tematico del primo movimento della sinfonia. Dovremmo arrivarci da un crescendo, sentiremo la parte finale del crescendo, e questo sbocco esplicitamente melodico, un grande afflato, un grande impeto, eccovelo. Si può non osservare ogni volta quanto belli sono questi temi, quanto sapersi aprire alla pura bellezza del momento melodico, del momento tematico, senza paura, senza timore di esplicito. Attenzione, in questo momento siamo soltanto alla metà di questo adagio che noi adesso abbandoneremo naturalmente, ma dal dialogo di questi tre elementi che infondano sempre un clima di marcia, persino il terzo elemento melodico, nascerà un'idea, un'immagine di marcia complessiva dalla desolazione iniziale via via verso un aprirsi luminoso. È il primo grande epos, diciamo, di una sinfonia, in una sinfonia di Dvorak. Come si esce da un adagio di questo genere? Beh, con una scrollata di spalle. Il terzo e ultimo movimento è totalmente diverso e unisce lo spumeggiare di un finale alla giocosità di un scherzo che effettivamente infatti non c'è. Sono 8 minuti di invenzione continua attorno ad un unico disegno che è pam, parippa pam, questo tam, tatanta tam, serpeggerà per tutto il movimento. Qui non si deve, a differenza che nel secondo movimento, non si deve cercare profondità di espressione, è veramente una sorta di divertimento finale che ben sta dopo un adagio di questo peso, di questa ampiezza, di questa profondità espressiva, perché è stata anche la prima volta che Dvorak ci ha detto qualche cosa che va al di là anche della pura e semplice bella musica, che comunque è già tanto. Ascoltiamo i primi 2 minuti di questo finale. Finalmente il tema. Esplosione eroica. (Susurra) quanta gioia di far musica, quanta gioia di danzare, se si vuole, quanto senso di popolo in un finale di questo genere. Noi lasciamo questa terza sinfonia sperando che tutti possano ascoltarla per intero e che si possa eseguire più spesso di quanto non la si senta. A questo punto il 33enne Dvořák è entrato a far parte dei grandi sinfonisti. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda il 9 maggio 2021. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.